sai c'è, io il suo mantello, mentre il cuore bianco è. Capitan Palo, Capitan Palo, fammi volare, capitano, un'avventura dove io sono l'eroe che combatte accanto a te. Fammi volare, capitano, senza una meta, tra i miei nemici sconosciuti, per urlare a fianchi più.
Buonasera a tutti e bentrovati sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino bene. Questa sera è una puntata speciale, siamo venerdì 16 luglio, come al solito dall'Asso di Bastoni, con la nostra Arcadia ci stiamo dirigendo verso l'estate, verso mete un po' più lontane, e l'Arcadia è un simbolo apposta proprio per questa puntata, perché parleremo del nostro amato, amatissimo Capitan Harlock, che tanto caro c'è nel nostro ambiente, anche perché disegna a livello comunque spirituale, ci disegna delle mete comunque particolari e che ci piacciono tanto.
E quanti tatuaggi
dedicati. E quanti tatuaggi dedicati a Capitan Harlock, e quanta musica e soprattutto quanto fascino desta questo eroe con questo pirata dello spazio, che possiamo, diciamo, rappresentarlo anche nel nostro mondo. Di fronte a me il nostro DJ Marzullo.
Un salutone, un abbraccio forte a tutti quanti.
E il nostro DJ Paolotto.
Buonasera a tutti e benvenuti sempre su Arbine Torino.
Saranno soprattutto loro stasera a introdurci, a farci comprendere, a farci capire, a darci comunque una mano a ricordare questo eroe tutto nero, che ha questa bandiera, che il teschio, il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà. Questo è il motto della sua canzone, e da qui partiamo. Che dici, Tony?
Meglio di così, all'arembaggio.
All'arembaggio, sì sì.
Va bene, partiamo con la storia e vediamo un po'. Capitan Harlock è un manga di fantascienza scritto e illustrato da Leli Matsumoto, pubblicato in Giappone dal 1977 al 1979.
Personaggio particolarissimo.
Akita Shoten. Sì, è stato anche qui a Torino.
È stato anche ricoverato qui a Torino. Qualcuno l'ha visto anche da vicino.
Personaggio veramente particolare e interessante da rincontrare.
È una persona che vive sempre sulla cresta dell'onda, lui è sempre molto attivo, diciamo.
Allora, è una serie televisiva anime diretta da Rin Taro e prodotta dalla Toei Animation. La serie fu trasmessa in Giappone su TV Asahi dal 1978 al 1979. A questa prima serie ne sono seguite altre, oltre a una serie di lungometraggi cinematografici, l'ultimo veramente spettacolare,
non so se l'avete visto.
Veramente sì. Una grafica è una cosa veramente di livello, bene, è del 2013. Il personaggio compare come comprimario anche in altre serie come Galaxy Express 999. Passiamo alla trama. Capitan Harlock è un emarginato, diventato pirata alla guida di un'astronave spaziale, l'Arcadia, dopo essersi ribellata al governo della Terra e l'apatia generale che caratterizza l'umanità dell'anno 2977.
Mi sembra di vedere questo film già.
Stiamo avvicinando.
Il governo unificato della Terra guida un pianeta in pace, in cui le persone vivono in uno stato di perenne indifferenza rispetto a quello che accade nel mondo e intorno ad esso. Le macchine hanno sostituito l'uomo nei lavori più comuni. A causa dell'avidità umana, i mari sono stati quasi prosciugati e molti beni vengono attinti da altri pianeti, perché ormai la Terra non ha più risorse.
La classe dirigente rappresentata dal primo ministro è intenta solo a ristimolare voti alle elezioni e a negare l'evidenza dei problemi, cosa che mi sembra...
Esatto. Ma
no, io vedo un parallelismo incredibile con la
nostra realtà.
Con la nostra realtà avida, cinica, ma, individualista, no? E questo è molto interessante.
Ma infatti in Capitan Harlock, nel fumetto, in realtà, il pianeta, quindi la Terra, viene... non viene neanche scalfito dall'arrivo di una sfera gigante nera, che nessuno si fa domande, no? Quindi indifferenti, no? Tu vivi sulla Terra con una sfera gigante nera e nessuno dice niente, un po' come su tante cose potrebbe essere anche adesso, no?
Fatalismo.
Esattamente. E Harlock è l'unico che riesce, che vuole scoprire che diamone è questa sfera. Quindi capisce che... Poi forse lo capiremo, lo andremo forse avanti anche dopo, ma iniziamo a dare un accenno alla cosa. Che il pianeta è stata lanciata questa sfera per controllare le persone dal pianeta Mazzone. Però tutto ciò viene scoperto da Capitan Harlock e non da, come dicevi tu, dei potenti.
Da coloro che dovrebbero
scoprire. Esatto, un po' come capita sempre, no? Io quando ho detto proponiamo la puntata di Capitan Harlock è sempre così, no? Cioè alla fine le cose vengono fatte più che altro da noi, che comunque siamo una percentuale piccola nel pianeta,
nell'Italia. Una domanda alla Marzullo: ma quanta è colpa dei governanti o quanti governanti sono collusi con queste cose?
Il discorso è tutto
quello. Diciamo che secondo me la responsabilità se la palleggiano, nel senso che i governanti vogliono che il mondo sia così, fondamentalmente.
Esatto.
Anzi, il sistema penso che voglia un mondo così, perché comunque in un mondo dell'uguale, nel mondo in cui tutti quanti siamo plafonati in un unico pensiero e quindi non vediamo la realtà perché comunque non ce la vogliono far vedere, qualcuno ci può appioppare qualsiasi cosa e nessuno se ne accorge. Quindi penso che un pochino sia, difatti, la sua vena anticonsumistica, perché fondamentalmente questo pirata che comunque sconfiggeva determinati anche modi di pensare, fondamentalmente. Io so che all'inizio nella serie giapponese era stata addirittura censurata.
Sì, esatto.
Perché davvero era un attacco al capitalismo, a dei valori, al sistema comunque mondiale, che comunque il sistema mondiale c'è sempre stato, c'è sempre. Forse 70 anni fa questo sistema ha vinto definitivamente sul mondo, qualcuno voleva forse scardinarlo, però comunque questo sistema mondiale c'è sempre stato. Quindi questo attacco velato, ma non troppo, a questo sistema era stato censurato già nella prima serie, esatto, di Capitan Harlock.
Ma infatti Matsumoto dice bene, quando l'hanno fatto un'intervista a Matsumoto, che tra l'altro lo riporta anche il Primato Nazionale, che racconta appunto come lui abbia voluto in qualche modo sì creare un futuro distopico, che quindi catastrofico, ma non era così poi tanto lontano dal Giappone dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. E quindi anche questo, come dicevi tu, questo attacco che lui fa alla difesa in qualche modo delle tradizioni che aveva lui,
esatto, sì,
in Giappone, e che vuole riportare in Capitan Harlock per conquistare la Terra, è un attacco appunto agli Stati Uniti, a
tutto il sistema
che lui è.
No, sì, infatti mi fa pensare questa cosa quando ero ragazzino ai primi cartoni animati o primi personaggi particolari giapponesi, no?
Sì.
Quindi deve essere proprio un'eredità che il popolo giapponese si porta dietro dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, dove c'è un mostro esterno, un grande potente mezzo mostro che viene per uccidere la tua patria, la tua terra, e tu devi difenderla con tutti i mezzi, a costo della morte, ma soprattutto portando fuori dei supereroi, perché è talmente forte il nemico che distrugge tutto, impone tutto, che tu devi trovare qualche forza che è superiore alle tue.
Certo.
Ed è attualissimo questo parallelismo, diciamo, no, col mondo di oggi. I supereroi oggi siamo noi.
Esatto.
Dovremmo diventare sempre di più noi.
Certo.
Sì.
Ma poi infatti Matsumoto durante il suo fumetto, tutta la saga di Capitan Harlock, ha dei richiami anche un po' verso il mondo giapponese. Ad esempio, la ciurma è composta da 42 persone, e in Giappone 42 viene 42 viene, dovrebbe essere Shinin, che significa verso la morte. Mm-hmm. E che questo è una cosa velata, ma ha un concetto che avevano i kamikaze, sostanzialmente. Cioè,
infatti il vento
verso la morte, ma
infatti il significato vento divino era proprio perché un primo vento divino aveva spazzato via la flotta cinese quando voleva assaltare, prendersi il Giappone, e questo vento divino, il kamikaze, aveva aiutato il popolo giapponese a sconfiggere il nemico, e quindi è ritornato di nuovo il concetto di kamikaze. Quegli eroi sugli aerei che si lanciano,
c'era tutta una serie di mondo comunque che
nel DNA del DNA
popolo giapponese, e che poi fondamentalmente è del DNA di tutte le forze identitarie mondiali, dovrebbe essere in un modo diverso, con culture diverse, con tradizioni diverse, ma poi alla fine siamo lì.
Sì, se entriamo sul piano metafisico della guerra del male, esatto, o dell'oro contro il sangue, esatto. Certe tradizioni, tipo quella romana, quella giapponese, quella ultimamente tedesca, no? Hanno di nuovo ripreso questa antica battaglia.
Esatto. Prego, Tony.
Ci siamo persi un po'.
No, ci siamo persi qui alla fine nell'argomento.
In belle cose, infatti, che volevamo scatenare, nella esatto. discussione che volevamo scatenare. Allora, infatti, qui riprendendo, le persone che non condividono questo tipo di mentalità sono emarginate e considerate fuori legge, come appunto Harlock e la sua ciurma, o altri idealisti fuori di senno, come il professor Daju e la sua famiglia. Questo stato di apatia non viene turbato nemmeno dall'arrivo sulla Terra di una misteriosa e gigantesca sfera nera, esatto, quella che dicevi tu, chiamata Pennant, che precipitando causa un immane disastro. Sulla sfera sono incisi strani simboli sui quali Harlock inizia a indagare, scoprendo che l'oggetto è stato inviato come monito dal pianeta Mazzone, intenzionato a conquistare la Terra. Le incisioni riportano: Mazzone è nella Terra, Mazzone è nell'acqua, Mazzone è nell'aria, Mazzone è nel fuoco, Mazzone è nello spazio. Dopo l'arrivo della sfera vengono assassinati alcuni imminenti scienziati, tra cui il professor Tadashi, figlio del professor Daju. Scopre che l'assassino è una donna e quindi, per spirito di vendetta e ribellione verso la società, è indifferente. Si arruola nella ciurma di Harlock, il quale comincia una guerra solitaria a bordo della sua astronave contro le amazzoniane per salvare la Terra. Contro le amazzoniane, scusate, per salvare la Terra. Quindi siamo tutti chiamati a raccolta, veramente.
Esatto.
Tutte le vere forze tradizionali, che diceva prima Euclide, esatto, a combattere contro.
E Mazzone non è il famoso allenatore di calcio, ma è questo
mazzoniano, questo terribile mazzoniano, nemico,
anche perché l'essere
mazzoniano che è in tutto, che è esatto, in tutto. Quindi il globalismo attuale, no? Il mondo globale senza più identità, senza più confini, senza più generi, niente. Quindi che uccide tutto, dentro tutto e in ogni cosa. Harlock, quando non è in combattimento, trova il tempo di scendere sulla Terra e far visita a Maju, figlia del suo migliore amico, una bambina di 7 anni che vive in un collegio dove viene spesso maltrattata a causa della sua amicizia con Harlock, che è legalmente il suo tutore e viene spesso utilizzata come esca dal ministro della difesa Kirita, che per cercare invano di catturarlo. Aiutato anche dallo spirito del defunto amico Tojiro Oyama, padre di Maju e costruttore dell'Arcadia, rimasto nella nave pirata, riesce a danneggiare fortemente la flotta amazzoniana e a salvare la Terra. Harlock si scontra in duello con la regina delle amazzoniane, Raflesia, costringendola ad abbandonare i suoi propositi di conquista. Infine si separa dai membri del suo equipaggio per permetter loro di costruirsi una nuova vita sulla Terra e riprende il suo viaggio nel cosmo in cerca di nuove avventure.
Bene, bene, sì, abbiamo parlato a grandi linee di quello che è la mission, diciamo, di Capitan Harlock, no? Nel momento in cui c'è stato bisogno, lui comunque è intervenuto, è quello che facciamo noi tutti i giorni. Questo lo voglio un attimo così, e ci ispiriamo un pochino anche, no? A quello che è un fumetto, è un cartone animato, ma che comunque nel nostro immaginario può essere un riferimento. Benissimo, Tony, sei stato molto esaustivo, e adesso facciamo la prima pausa musicale.
Esatto.
Io direi di mettere, visto che siamo in tema e visto che comunque il capitano, la ciurma e quant'altro, mettiamo.
Qua c'è comunque la ciurma e il capitano.
Assolutamente, c'è la ciurma e il capitano. Anche noi siamo una ciurma per certi versi, e quindi mettiamo ciurma dei fantasmi del passato.
A dopo.
A dopo.
Risentirci.
Giornale.
mare in mare aperto, affidare la tempesta, chissà qual è la meta, chissà qual è la rotta, per affermarsi a un ricordo, l'avventura ti fa vivo, lascia poppa la paura, dalla proscorge il destino. Di esistenza, quindi può restare a casa o lanciare la tua sfida. La giurma è tutta a bordo, a timone il capitano, insegna sulla vela, sa quello che facciamo. Senza rischio è una vita non vissuta, spento la fera nel vento, la bandiera di Tortuga, fare in mezzo alla tempesta di chi ha perso la sua rotta, un eterno punto fermo per chi segue la sua rotta, trammetti leggeri e acque tranquille, riposino in pace. We'll be right back.
Rieccoci, ben trovati, ben ritrovati di nuovo dall'Asso di Bastoni, questa puntata speciale su Capitan Harlock, venerdì sera, Asso di Bastoni, mi raccomando, venite a trovarci, alle 9 riapriamo come tutte le sere fino a l'una, ininterrottamente da 13 anni, visto che poi, oltretutto, vi ricordiamo, fine mese, 31 luglio, la festa annuale, l'appuntamento fisso con la festa, perché questa è la festa per l'Asso di Bastoni.
Comunque, stasera ci sono io di turno anche, quindi...
Stasera c'è Paolotte di turno, se riuscite non passate, no scherzo.
Sarò molto stanco.
No, diciamo che bisogna passare all'Asso, bisogna passare in tutti questi posti identitari, anche perché poi... passando in questi posti nostri identitari la ciurma si ritrova, usando sempre il linguaggio di Capitan Harlock, diciamo che noi siamo, questa è la nostra Arcadia, no? Quindi l'Asso di Bastoni, possiamo usare anche questo termine,
sì.
E questa Arcadia va avanti da circa 13 anni ed è destinata a rimanere per sempre, perché comunque l'Asso di Bastoni ci sarà sempre qualcuno che porterà avanti il testimone di questo posto. Da qui, vabbè, ricominciamo con Capitan Harlock, sì. Questo eroe romantico,
esatto.
Con la sua fisicità, anche da un punto di vista,
sì.
Che è entrata comunque nell'immaginario collettivo, il mantello, la cicatrice, adesso ce ne parlerà bene DJ Paulotte, la benda e tutto quanto, che comunque anche il suo modo di essere silenzioso, comunque non anticipo nulla, Paulotte, va
bene. Allora, vabbè, come tutti sapete, chi ha visto Capitan Harlock, chi non l'ha visto, ovviamente deve vederlo, sia leggere il fumetto, la serie, la prima serie, il film nuovo, che è molto carino. Perché? Perché Capitan Harlock, in realtà, è l'archetipo dell'eroe romantico. Cioè, lui ha lasciato tutta la sua vita quotidiana,
sì, sì.
Come in parte facciamo anche noi, per dedicarsi, quindi, a riscoprire la sua vera libertà nella lotta, sostanzialmente.
Esatto.
Che è un concetto che non è di tutti, specialmente in quegli anni lì, passato dal...
Io sottolineerei che è un concetto che vogliono farci dimenticare.
Esatto.
Perché questo modo di vedere la lotta come grande fine della propria esistenza, come comunque quel sogno che è la nostra, che può essere l'idea, può essere quello che comunque in questo caso qui è la libertà,
esatto.
Questa cosa qui fa paura, perché comunque se un popolo, se una comunità militante decide di lottare, vuol dire che fondamentalmente è una comunità ed è un popolo libero,
esatto.
Perché questo popolo ha una propria coscienza
e che è disposto, tra l'altro,
e che è disposto a dare tutto, quindi chi è disposto a dare tutto bisogna annientarlo, bisogna,
esatto.
Annientarlo in tutti i modi, hanno trovato dei modi per annientarci, no? Hanno cercato di annientarci non facendo un parallelismo sempre con quello che siamo noi, non facendoci parlare in televisione, non facendoci,
siamo
cercando,
come
banditi, Capitan Harlock, televisione, esatto. Hanno, sì. Cercato di, c'è un mezzo moderno che è quello dei social, e dovrebbe essere il massimo archetipo della libertà secondo quello che ci dicevano nei primi anni 2000, il social. Invece oggi il social è un mezzo per cercare di decidere chi può parlare e chi no, e qualcuno decide chi parla e chi no. Quindi hanno cercato in tutti i modi di annientarci, e cercano comunque di annientarci. La stessa cosa veniva fatta nei confronti di Capitan Harlock, che però in maniera silenziosa, è un po' come fanno le tartarughe, no? Quindi passo per passo aveva l'obiettivo
costante.
Fisso, costante, questa Arcadia che non era velocissima ma era costante nello spazio, no, era veloce, non sembrava veloce,
sì.
No, però era comunque costante, e quindi diciamo che questa è la chiave di lettura che si può dare comunque,
sì.
al mondo contemporaneo.
Esatto, infatti Capitan Harlock vive sostanzialmente seguendo il suo cuore, no? Quindi il suo desiderio di libertà, come ogni guerriero che sale sull'Arcadia deve comunque ispirare a un concetto di libertà per poter salire, perché sennò per Capitan Harlock questa cosa di lotta è sostanzialmente il fine ultimo, è la libertà. Quindi dicevamo, caratteristiche di Capitan Harlock, quindi un uomo severo, molto taciturno, è un uomo fermo, quindi come dicevamo prima, nelle sue idee, nelle sue convinzioni, però è un capitano, quindi altruista, è un uomo che comunque mette in prima linea, è sempre in prima linea, quindi un po' come i nostri capitani, no? Che sono sempre in prima linea e a spalla a spalla con tutta la ciurma.
I nostri capitani sono davanti.
Esatto.
Sono davanti, esatto, in tutte le occasioni.
Esatto. Quindi come dicevamo prima, Matsumoto si ispira quindi a un pirata del 1977, però l'Arcadia quindi è sostanzialmente la prua di una nave pirata con il teschio gigante davanti. E come è fatto capitanarlo? Quindi, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse mai visto, difficilmente, ma quindi all'aspetto, quindi, come dicevo io prima, del pirata, quindi benda sull'occhio, cicatrici sul viso, e ha un pappagallo, tra l'altro, che non è proprio un pappagallo, ma è un Tony, aiutami perché mi sta sfuggendo i nomi in questo momento.
Il famoso Torisano.
Grande, non mi veniva, scusatemi. Beh, quindi questo personaggio chi avrà come equipaggio? L'equipaggio, uno si aspetta di avere un equipaggio serio, ligio. No, ligio sì, in realtà. Però un equipaggio serio, in realtà no, sono abbastanza degli scapestrati che bevono, fanno, si divertono. Però
mi ricorda qualcosa,
esatto,
dicevo molto.
Esatto. Però nel momento della chiamata eseguono gli ordini alla perfezione, quindi infatti io vedo, cioè, quando
delle attinenze incredibili,
ma sì, dei parallelismi che potremmo fare con noi stessi, che
il nostro movimento,
esatto, cioè, che è ineguagliabile. Devi dire qualcosa, Tony, tra l'altro?
No, volevo poi fare una disamina un po' di tutto l'equipaggio,
vai,
i vari personaggi. Se mai ritroviamo qualcuno di noi, qualcuno,
esatto,
dei nostri capi,
diamo il nome.
Diamo il nome. Allora, partiamo con l'equipaggio dell'Arcadia. Tadashi Daio, nell'adattamento italiano dell'anime. Daiba è la porta fra lo spettatore e il mondo di Harlock, figlio 14enne di uno scienziato che è stato ucciso da un'amazzoniana. Si è unita all'equipaggio dell'Arcadia in seguito alla morte del padre. Ha perso la madre in un incidente su Tritone, un satellite di Nettuno, quando le sue richieste d'aiuto sono state ignorate dal governo indifferente. Tadashi è a volte in conflitto con Harlock all'inizio della serie, ma in seguito diventa una parte importante dell'equipaggio. Kei Yuki, una ragazza bionda che fa già parte dell'equipaggio.
Questa è Marta. Questa è Marta, perché
al momento in cui Tadashi sale a bordo
faceva già parte dell'equipaggio.
Quindi. Sì. Ha incontrato Harlock per la prima volta quando egli fece irruzione in una nave che la stava riportando sulla Terra come prigioniera, dopo che la ragazza aveva aggredito un ufficiale militare che aveva sminuito la morte di suo padre. C'è un leggero accenno che lei nutra una cotta per Harlock, e inizialmente sembra propensa romanticamente verso Tadashi Daiba, anche se i due alla fine stabiliscono un'amicizia platonica. Lei è la capo navigatrice e l'ufficiale scientifico dell'Arcadia, e il secondo più giovane membro dell'equipaggio dopo Tadashi. Meet, nell'adattamento italiano delle anime, una misteriosa donna aliena, non con capelli lunghi blu, che vive di alcol, possiede poteri psichici e psionici.
Vive di alcol?
Sì, è l'ultima sopravvissuta del suo pianeta natale Yura, da cui è stata salvata da Harlock. Dopo il suo salvataggio, Mime è entrata a far parte dell'equipaggio dell'Arcadia e ha consacrato la sua vita ad Harlock, in segno di gratitudine per averla salvata. È la più vicina compagna e confidente di Harlock ed è disposta a proteggerlo ad ogni costo, quando necessario. Non sembra avere una bocca, a quanto pare una caratteristica comune della fisiologia degli Yurani, ma è in grado di assorbire liquidi attraverso la zona dove non dovrebbe esserci. Ha una personalità tranquilla e sensibile e, anche se non ha una posizione ufficiale a bordo dell'Arcadia, aiuta il Dottor Zero a prendersi cura dei membri dell'equipaggio feriti nei momenti di bisogno. La sua natura empatica la rende preziosa in capacità di consulenza, ad esempio quando consola Masu in seguito alla perdita del fidanzato estraniato di quest'ultima, è inoltre abile a impersonare l'arpa. Yattaram, primo ufficiale di Harlock nell'Arcadia, è solitamente raffigurato in modo comico nella serie, ma quando una battaglia contro le minacce aliene è imminente, egli è sempre al fianco del capitano. È anche un brillante matematico e ha un grande interesse nella costruzione di modellini in plastica di navi. In un episodio viene visto costruire un modello in scala dell'Arcadia. Yattaram si basa sul Mangala Koruk Chitan.
Tony, però voglio fare un piccolo inciso su questo, no? Perché anche qui possiamo vedere un parallelismo con il nostro mondo, con la nostra comunità. Certo. Persone di estrazione totalmente diversa, con caratteristiche completamente diverse, quindi magari che possono essere anche inconciliabili apparentemente fra loro, che però tutti quanti viaggiano per una meta viaggiano per, con un unico scopo, con un unico sogno, con un unico, faro davanti, che è quell'idea lì che loro hanno, e che poi alla fine tutti quanti combattono, remano tutti quanti dalla stessa parte. È un po' questa che io rivedo nella nostra comunità.
Sì.
La nostra comunità lo sappiamo benissimo, cioè
molto variegata.
C'è il pensionato, c'è il maniscalco, c'è l'imprenditore, c'è la persona più esuberante, c'è quello che viene dallo stadio, c'è quello che viene da, cioè c'è un, veramente un'amalgama di persone magari diverse fra loro, ma che comunque si ritrovano tutti quanti a combattere per un'idea, per l'idea. Quindi questo è fantastico, diciamo.
Sì, in effetti è molto bello.
Grazie. Allora, poi ritorniamo al dottor Zero, il capo ufficiale medico.
Il doctor.
Il doctor. Il fratello di un esatto, nostro amico qui,
non so,
come
Yata, famoso amico qui.
Però ricopre un ruolo comico quando discute con la cuoca di bordo, Masu, sulle sue incursioni in cucina per ottenere la sua bevanda preferita, il sake. Ha un gatto chiamato Mikun, che adottò dopo che la madre moribonda lo aveva portato nell'ufficio di Zero. Successivamente Zero si unì all'equipaggio di Arlo portandosi dietro il gatto. Magi è il capo ingegnere.
Masu, c'è Magi anche qua?
Sì,
Magi.
La cuoca di bordo, Masu Tsuyama, è una zitella irascibile che non tollera che la sua cugina venga perquisita dal dottor Zero. La sua cucina venga perquisita dal dottor Zero o dal suo gatto. Anche lei è un personaggio comico della serie, benché fosse destinata a sposare il suo fidanzato Gozo Otowara, prima che le circostanze impedissero al matrimonio di avere luogo. Anni dopo si riconciliò con Gozo in una breve comunicazione prima che venisse ucciso da un'amazzoniana. Poi ci sono dei personaggi di supporto che sono Tokiro Oyama, Emeraldas, Mayu Oyama, il professor Tsuyoshi Daya, Mitsuri Kirita. Poi parliamo di Mazone, illustriamo un po' anche il nemico.
Aspetta un attimo, prima, questo lo facciamo dopo. Volevo solo aggiungere una cosa e poi diremo,
sì,
diamo lo stacco musicale.
Sì.
Che dall'equipaggio bisogna aggiungere appunto l'Arcadia.
Sì.
Perché? Perché per Capitan Harlock l'Arcadia è il 41esimo membro dell'equipaggio. Perché racchiude l'anima di Tokiro, che è il grande amico di Harlock, che è il costruttore della nave. Quindi la nave non è un semplice oggetto, ma è un vero e proprio personaggio con sentimenti. E quindi, come dicevo,
mistico,
esatto, come dicevo prima, la poppa, cioè la parte posteriore della nave, è la replica esatta di una nave pirata. Quindi
molto bello.
Quindi, sì, diciamo che
il 41esimo è appunto l'Arcadia, un po' come
questa ricerca anche del significato simbolico per ogni, diciamo, per ogni attore, che può essere anche l'Arcadia, che poi è un attore comunque della serie,
certo,
no? Quindi è un protagonista della serie, e questo anche fa parte un pochino anche del nostro mondo, perché comunque noi non facciamo mai niente al caso, tutto viene fatto secondo una certa marzialità e una certa, comunque, con un certo spirito. Cioè io l'asso di bastoni lo vedo veramente come una cosa viva,
certo,
come una cosa che comunque va al di là del pub, va al di là comunque dell'essere un posto dove i camerati si incontrano e fanno ciurma, fanno parte di una ciurma. È un posto vivo, perché rappresenta, a livello spirituale, rappresenta qualcosa di molto importante per la città di Torino, è un punto di riferimento del fascismo torinese da 13 anni, e questo lo possiamo dire ad alta voce, no?
Certo, è un po' come l'Arcadia, che si moriva, vabbè, l'Arcadia no, ma come un vascello pirata in cui si facevano le lotte, si moriva e tutto. A fine di queste delle lotte, delle lotte in mare, si beveva, si stava insieme con i camerati, si ritrovavano anche i momenti felici. Quindi qua,
e quindi il posto diventa un posto sacro.
Esatto.
Diventa
perché
un posto sacro che
racchiude tutti i valori e le esperienze comunque fatte.
Diciamo che questi muri vivono, no?
Esatto,
cioè, potessero parlare, quindi hanno una certa,
esatto,
energia, no? Da questo
non
punto di vista.
Non solo birra, ma tanta azione, tanta
azione,
spiritualità,
esatto,
tanta amicizia, tanto cameratismo, tanto stare insieme,
anche
sconfitte, vittorie,
di tutto,
dove si condivide tutto, amicizia, amore, sconfitte,
esatto,
vittorie.
Pausa.
Bene, pausa, io proporrei un altro pezzo.
Vai.
Santa Teppa.
Via. È andata, è già lì.
A dopo,
a risentirci.
Dimmi se conosci un altro posto come questo. Dimmi se conosci un altro posto come questo. Dimmi se conosci.
questo posto qua non è un pub.
È cattiva!
Sentate ma prenderai a questa sera ad un fratello che è ritornato, ho un altro sogno che è realizzato. Santa Teppa, bosco finto di fratelli, e guarda il tempo com'è volato, e quanta vita che ho divorato. Santa Teppa, brinderai anche stasera al destino e all'avventura, e a non aver paura mai.
Sarà nera come questa musica.
Sulla corsia de sto destino vado contromano, in faccia al sole del mattino e i dubbi stretti in mano. Conosci il vero, lotta al doppio, non vivere in vano. Il fuoco è in te di un altro mondo, è disumano. umano.
Cerco il coraggio dentro ciò che penso, chi mi ascolta lo capisce e non si senta perso. E se è l'amore che mi spingerà in avanti, non corro certo il rischio che mi crescano i rimpianti.
Va contro mano ogni mio giorno nonostante noi, non sottostiamo al sottostato che appoggiate voi. Sottopogato nel commissariato, non sai ciò che vuoi, siamo il miglior guerriero, Achille and Troy.
Non sei solo, non sentirti perso, non sei solo, nella terza via sei immerso. Nero, come il cuore che ci batte dentro, scegli di lottare, scegli la corrente contro.
Salto nel vuoto come Felix, lascio sul dolore. Siamo l'ultimo sospiro col sorriso di un uomo che muore. Senza timore, contromano, sgretolando amore. Dritto al cuore come Icaro, andiamo verso il sole.
E rieccoci e ben ritrovati sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Bene. Ci stiamo avviando verso l'apertura dell'Asso di Bastoni alle 9 questa sera, fra poco, fra un quarto d'ora circa. Siamo qui pronti con la ciurma a festeggiare un'ennesima serata, diciamo, perché comunque per noi è una festa quando ci troviamo tutti quanti insieme.
Certo,
no?
Una serata al bar.
È una serata al pub, una serata dove si fa comunità, una serata dove ci si incontra, dove si parla, ci si diverte, si ride e si stempera anche un pochino, diciamo, un po' la settimana, no? Dopo una settimana pesante da tanti punti di vista, sia dal punto di vista impegnativa, dal punto di vista sia militante che pesante per molti di noi, per tutti noi anche dal punto di vista lavorativo. Quindi una buona occasione per passare venerdì sera all'Asso di Bastoni con i camerati. Bene, siamo sul finire della trasmissione. Tony, adesso parliamo della nota dolente, cioè
sì, c'è anche la parte del
ci sono anche i nemici, ci sono
i nemici.
I nemici che sono importanti, se non ci sarebbe
tanti battaglia. Nemici, molto onore, diciamo, se no,
senza di loro non ci sarebbe battaglia.
Quindi via.
Allora, anche di questi,
Mitsusuru Kirita, personaggio esclusivo dell'anime, il capo delle forze di difesa della Terra. Egli è nemico giurato di Harlock e non si fermerà davanti a nulla per cercare di eliminarlo. All'inizio della sua vita, Kiruta subì la perdita del
padre. Cosa sarà, un discepolo di Soros o cose di questo
tipo? È un difensore, quindi fa parte della parte più armata. Soros purtroppo è il finanziatore.
Immaginiamo la parte armata di Soros.
Ma
dai,
poi i centri Soros. Sembra più uno
dei centri sociali, no? Esatto, sono la stessa faccia sono la faccia della stessa medaglia, una della faccia della stessa medaglia.
Allora, Kirota subì la perdita del padre, un agente segreto del governo, durante una missione sfortunata, seguito da sua madre e sua sorella minore Tami. Incolpando il governo per la morte della sua famiglia, ascese i gradi e al fine di attuare un cambiamento per il meglio, e come il professor Daiba prima di lui, cercò invano di mettere in guardia il governo terrestre dall'invasione di Mazone. Kirita alla fine mette alle porte il suo rancore per Harlock, mette da parte il suo rancore per Arlo e si sacrifica in difesa del computer principale dell'Arcadia contro i soldati di Mazone. Per tutta la serie è costantemente preoccupato del benessere di Mayu, arrivando anche al punto di prendersi una puntura di scorpione per lei. Quindi è quello che si ravvede, non è proprio un personaggio proprio negativo al massimo, no?
Alla fine ha capito che
ha capito da che parte era la verità,
giusto stare, giusto. Dai.
Mazone, il principale antagonista della serie, sono una razza di esseri intelligenti a base vegetale, principalmente di aspetto umano femminile, ste donne, poiché la razza è asessuata e il loro sesso apparente è superficiale piuttosto che funzionale. Quando una amazzoniana muore, il suo corpo brucia come carta, per combustione spontanea fino a ridursi in cenere. Regina Rafflesia. La monarca regnante di Mazone è determinata a condurre il suo popolo a rendere la Terra la loro nuova casa in seguito alla distruzione del loro pianeta natale. Crudele quanto bella, Rafflesia una volta era una sovrana saggia e gentile, ma la situazione del suo popolo la porta a cambiare in peggio col progredire della serie. Inizialmente non vede Harlock come una grave minaccia e gli salva persino la vita nella fase iniziale, ma in seguito arriva a pentirsene. Di fronte a un complotto per rapire Mayu Aoyama come mezzo per far uscire Harlock allo scoperto, Rafflesia resiste in un primo momento, considerando una tale tattica come minimo immorale, ma più avanti si arrende di fronte alla minaccia dell'Arcadia su Mazone, che causa discordia fra gli invasori alieni. Durante un confronto finale con Harlock si scopre infine Rafflesia non è di Mazone, ma umana. Dopo la sua sconfitta nel loro duello, Harlock permette a Rafflesia di lasciare la Terra con il suo popolo e stabilirsi altrove. Comandante Cleo. Comandante dell'Armata Reale di Mazone, e capo confidente della regina Raflesia, rapisce Maiu per ottenere l'attenzione di Arlo e attirarlo in battaglia con la regina di Masone. Durante l'attacco finale, Cleo si traveste da Raflesia per proteggere la regina e viene poi uccisa da Shidaiba. Comandante Cassandra, l'aspettata comandante del terzo quadrante dell'armata reale di Masone, è disposta a utilizzare tattiche disonorevoli per tentare di vincere le battaglie, anche utilizzando la flotta civile di Masone come scudo contro gli attacchi da parte dell'Arcadia. Una tattica ideata in seguito alla distruzione di una nave civile che lei aveva cercato di proteggere e che Arlok aveva erroneamente creduto fosse una nave del comando di Masone. Rimane uccisa quando Arlok allontana la forza principale della sua flotta con il suo bacino di riparazione cellulare, lasciando la nave di Cassandra in difesa agli attacchi. Tessius, scienziata, capo dei civili amazoniani, all'inizio una fedele alleata della regina e collaboratrice di Cleo e Cassandra, ma spaventata dalle conseguenze della pesante della guerra con la Terra, decide di abbandonare la flotta con un'astronave e di rifugiarsi in un pianeta con un clima freddo ma vivibile per le amazoniane. Raffredia spietatamente dà ordine a Cleo di uccidere lei e tutto il gruppo di civili come traditori. Shizuka Namino, una spia di Masone che si fa passare per segretaria del primo ministro della Terra, tenta di assassinare il primo ministro e incolpa Kirita dell'atto, poi libera Kirita dal carcere e tenta di cercare rifugio sull'Arcadia, con l'intento di sabotare la nave all'interno. Arlok scopre le origini di Shizuka e successivamente le concede asilo sulla sua nave, dopo che la regina Raflesia l'ha abbandonata e la condanna a morte. Non potendo tornare alla carovana di Masone, Shizuka, mostrando ammirazione per le azioni nobili di Arlok nel portarla a bordo, la costringe a ucciderla piuttosto che affrontare la morte certa per mano di Masone. Arlok dice in seguito a Kirita che voleva bene a Shizuka, che era morta combattendo eroicamente contro Masone, senza rivelargli che lei era stessa un'amazoniana.
Beh, diciamo che anche uno spaccato di Arlok umano e che ama e che ha dei sentimenti, esattamente come un capitano, no? Cioè un capitano sa usare il pugno di ferro e il cuore di velluto, no? Quando,
esatto,
quando occorre, lui rappresenta anche un capitano. E noi, io direi anche che questa persona, cioè questo personaggio qui, come viene rappresentato, è anche, lo possiamo vedere anche come l'esempio che trascina la ciurma, no? L'esempio è il nostro, sono i nostri capi, sono i nostri comandanti, no? Quindi l'esempio che anche nella nostra comunità è trainante nel momento in cui, come prima dicevamo, i nostri, tra virgolette, i nostri comandanti, usiamo questo termine, i nostri capi sono sempre in prima linea.
I nostri esempi.
E sono i nostri esempi, quindi anche qui Capitan Arlok che è al timone, perché anche l'immagine che c'è, io me lo ricordo nel cartone animato, ho una visione di Arlok, del Capitan Arlok quando ero piccolo, che negli anni 80 era appena uscito in Italia, io avevo 5, 6, 7 anni, e lo vedevo sempre al timone della sua Arcadia, no? E questo è lo spirito del capitano che si fa carico della responsabilità comunque di portare la ciurma verso la battaglia, e verso quindi la battaglia che poi dopo la battaglia, tante battaglie poi dopo rappresentano una guerra, no? Fondamentalmente questa era una guerra contro questo nemico pseudo invisibile, che non è tanto invisibile, o può essere una guerra come quello di oggi, che invece è un nemico fondamentalmente invisibile, ma che comunque ci vuole fondamentalmente schiavi, no? E quindi il parallelismo è d'obbligo da questo punto di vista. E Paolotto, vuoi
sì, volevo aggiungere una cosetta. Questo qui è un spezzetto che ho preso da Primato Nazionale di qualche tempo fa, qualche anno fa, e c'è un pezzo che a me è piaciuto moltissimo.
Una piccola parentesi sul Primato Nazionale, la facciamo?
Sì,
compriamo,
sì,
il Primato Nazionale,
sì, specialmente questo,
e soprattutto questo mese, perché c'è un
tornare potenza,
diciamo che c'è un motto che è stato lanciato, che è tornare potenza, è un modo comunque per far comprendere, nel momento in cui consigliamo il Primato Nazionale, per far comprendere al meglio quello che noi vogliamo dire in questa benedetta società.
Esatto.
Bene.
Quindi,
prego, Paolotto, scusa,
dice, no,
l'interruzione, però era d'obbligo, perché era il Primato Nazionale è la nostra voce e noi dobbiamo,
esatto,
assolutamente.
Dottore, mi ha nominata giustamente.
Esatto,
bisogna...
esatto.
Quindi, dicevo, uno spaccato che ho preso dal Primato Nazionale, ho letto dal Primato Nazionale, della rinascita dell'uomo in Capitan Arlok, sostanzialmente. E Cito queste parole: il tutto avviene nell'attimo miracoloso, un momento che si ripete nel tempo e diviene eterno. Ma non è solo la terra che deve rinascere, anche l'uomo deve rinascere, superare la sua caducità, rompere i suoi legami mortali, perché anche se si muore, ogni volta, ogni vita porta in sé il seme dell'eternità e bisogna farlo fiorire per far sì che se anche l'uomo muore, qualcos'altro possa nascere.
Non è male questa cosa. È una cosa qui. Molto.
Perché molto esatto, bella, sì. Come diceva anche Capitan Harlock, anche se l'umanità evolve, quello che dice Harlock, che muore l'uomo, ma deve rinascere comunque un uomo diverso dopo da questa lotta, perché sennò le lotte non portano i loro frutti, come diceva appunto in questo spaccato.
Sì, diciamo che molte volte noi quello che facciamo su questa vita terrena, diciamo, non lo facciamo magari per una cosa che accadrà domani, esatto. Ma magari riecheggerà nell'eternità, nel senso, esatto, che magari questa idea, la nostra idea, noi combattiamo oggi, ma magari si concretizzerà fra 200 anni, no?
Sì, non lo vedremo.
E quindi noi il seme della rivolta, mi viene da dire, no? Il seme comunque della rivoluzione lo stiamo poggiando noi sulla vita terrena, ma comunque nel momento in cui ci sarà questa rivoluzione, la nostra vita avrà un valore certo, reale, no? Quindi questo è grande nel momento in cui lo metabolizziamo, soprattutto.
Volevo aggiungere alcune curiosità su questa serie. Sì.
Vai Tony.
Allora, il pirata tutto nero che ha per casa solo il ciel, come recita la mitica sigla composta da Luigi,
sigla bellissima,
veramente, Albertelli e Vince Tempera, fa innamorare subito il pubblico italiano dei ragazzini cresciuti con i pericolosi pirati di Robert Louis Stevenson e quelli più romantici di Salgari. Proprio il solitario romanticismo di Harlock, che ne fa un archetipo di questa tipologia di eroi schivi e taciturni, rappresenta la chiave del successo dell'anime, un successo che dura ancora fino ai giorni nostri e che scatena nostalgici sentimenti di ammirazione, soprattutto da parte di chi ha vissuto l'infanzia negli anni 70-80, verso una figura così complessa e moralmente retta come Capitan Harlock, l'uomo che rinnega l'apatia che soffre con l'umanità del futuro combattendo da ribelle per ritrovare quei sentimenti di altruismo, fratellanza e solidarietà propri dell'uomo e ormai svenduti e dimenticati dai governi corrotti e burocratizzati. Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà, come diceva prima Euclide, sempre parafrasando la sigla il cui testo è un magnifico sunto della spessa opera del maestro Matsumoto, e il vessillo simbolo che sventola sull'Arcadia, la nave spaziale di Harlock, grazie alla quale il protagonista e il suo equipaggio si pongono a difesa di una terra morente, nonostante il governo del pianeta consideri il capitano e i suoi sodali come dei criminali da combattere.
Bene, e anche noi ci consideriamo molte volte dei criminali da combattere, semplicemente perché lottiamo tutti i giorni per la libertà. E questo lo possiamo dire a grande voce, no? Ero di Giavolo?
Sì, sicuramente, sicuramente direi.
Benissimo, bene, siamo
sul fine, devo aprire,
nella trasmissione. Adesso Paolot aprirà e soprattutto offrirà da bere a tutti, no?
No!
Benissimo. Comunque, bene, grazie davvero per l'ascolto, grazie per il sostegno che ci date ogni settimana. Ascoltate sempre con grande passione le nostre puntate, ce lo fate capire poi durante la settimana quando ci scrivete, e questo ci rende onore e soprattutto ci fa molto piacere. Quindi direi che a questo punto siamo ai saluti finali. Salutiamo intanto Igor, che non l'abbiamo salutato.
Sì, non l'abbiamo salutato perché presi un po'.
Purtroppo Igor preso tantissimo dal lavoro, quindi non è potuto essere
Igor,
con noi.
Ti aspettiamo
a braccia aperte, lo sai benissimo che ti lovo e ti loviamo, no?
Esattamente.
Bene, quindi un saluto da DJ Taliskart,
dal vostro Tony,
da DJ Paolotto e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente. Adesso ascoltiamo i Jolly Roger di Gesta Bellica. Ciao
ciao ciao, ciao.